velo di Maya. Oltre l'illusione. Olismo ed energia. È Maya, il velo ingannatore, che avvolge il volto dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista né che non esista, perché ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia che il pellegrino da lontano scambia per acqua, o anche rassomiglia alla corda gettata a terra che egli prende per un serpente. Arthur Schopenhauer.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Oltre il velo di Maya. Oggi abbiamo qui ospite Antonio Reiki Life. Ovviamente non è il suo cognome, giusto Antonio?
È giusto, buonasera a tutti.
Ciao Antonio, grazie per essere qui con noi. Antonio è Reiki Master della scuola Reiki Life e oggi appunto parleremo di Reiki, così come anche affronteremo altre tematiche di cui lui si occupa, fra cui lo sciamanesimo, fra cui la spiritualità in senso molto ampio, parleremo appunto del mondo delle energie e insomma vedremo un po' che cosa esce fuori durante la puntata. Allora Antonio, ecco, iniziamo appunto dal tuo nome, perché il tuo vero nome è Antonio Ciambra, ma sì, tu sei conosciuto nel web come Antonio Reiki Life, perché sono anni che la gente ti conosce e ti chiama così.
Sì, sì, in effetti è iniziata così, che tutti quelli che eravamo gli allievi della scuola Reiki Life abbiamo posposto al nostro nome Reiki Life e quindi sono diventato Antonio Reiki Life. Poi Facebook mi ha fatto degli scherzetti e mi ha imposto ultimamente di mettere il mio nome vero.
Ecco, quindi se lo cercate da ora in poi è Antonio Ciambra.
Esatto, sotto ho messo sempre Reiki Life, però diciamo che sono sempre io. Infatti i miei contatti si saranno sicuramente chiesti: ma chi è questo signore qui?
Bravo.
Ho dato l'amicizia.
Esattamente.
E sono sempre io.
Ma Antonio, Reiki Life, ok, al di là della scuola però, per utilizzare la parola Reiki ed inserirla nel tuo nome significa comunque che per te ha avuto un valore molto importante questa pratica. Però i nostri ascoltatori probabilmente non sanno di cosa si tratta, non sanno cos'è il Reiki, quindi in due parole spiegaci.
Allora, Reiki è una pratica energetica di equilibrio che agisce sia sul fisico che sulle emozioni e anche sulla mente. Ed è una delle pratiche olistiche che oggi vengono praticate insieme, che so io, al Reconnection, insieme alle varie discipline energetiche che insomma vengono praticate nei centri. E il Reiki ha un'origine giapponese del fine 1800 ed è nato da un monaco che si presume fosse un monaco buddista che ha scoperto, diciamo, questo tipo di energia, un'energia che però non era semplicemente un'energia di guarigione, era un'energia spirituale. Quindi il Reiki nasce in effetti come un percorso spirituale, anche se oggi questo certe volte non è preso in considerazione.
Ma cos'è questa energia di cui parli? Cioè, come la identifichiamo?
Sì, appunto.
Perché si parla di miliardi di tipi diversi di energia, ma secondo me poi in fondo l'energia è una. Diciamo che l'energia si manifesta in vari modi, ma è una.
Assolutamente l'energia è una, solo che a seconda delle tradizioni ha avuto e ha nomi diversi. Gli induisti la chiamano prana,
ecco,
ecco è quella. I giapponesi la chiamano ki, altri la chiamano, gli egiziani la chiamano ka, però insomma siamo sempre lì. È l'energia nostra, diciamo, unita a quella dell'universo. Infatti Reiki vuol dire l'energia dell'universo unita alla energia mia personale, e quindi dall'universo, diciamo, canalizzo, se si può usare questo termine un po' abusato, l'energia, e attraverso di me scorre verso le altre persone che io tratto.
Cioè tu sei un canale.
Tu utilizzi
il tuo corpo come canale per far passare l'energia universale dall'universo appunto alla persona che stai cercando di trattare in quel momento.
Esattamente.
Ecco, ma come mai proprio questa tecnica fra le miliardi di tecniche energetiche che esistono al mondo?
E come mai? Perché tutto è destino, se vogliamo karma, come dicono i buddisti. Quindi mi sono trovato un giorno a vedere una pubblicità, ero a Palermo, e così mi sono approcciato a questa disciplina. Poi non ero molto soddisfatto, sempre su internet, per caso, come si suol dire, ma noi sappiamo che il caso non esiste, ho trovato quello che sarebbe diventato il mio maestro e da lì sono andato per ben 5 anni a Caserta, partendo dalla provincia di Messina dove allora lavoravo, e ho fatto la spola avanti e indietro e in 5 anni mi sono formato. Mi sono formato bioreichiologo, che è una figura che in Sicilia non so neanche se sanno che esiste.
No, neanche io sapevo che esistesse il bioreichiologo.
Il bioreichiologo è una sorta di laureato in Reiki.
Quindi, certo, 5 anni, Antonio. Sì, cioè sì, normalmente sì, la gente prende un primo livello di Reiki in 2 giorni.
Esatto, in un fine settimana.
In un fine settimana,
in
esatto.
In un fine settimana. Invece siamo pochi in Italia, compreso il mio maestro chiaramente, ad essere bioreichiologi. Io cioè, non lo dico per vantarmi, però insomma, da che ne stiamo parlando, ho 7 master di Reiki diversi uno dall'altro, che vuol dire una formazione ad ampio spettro su tutte quelle che sono le frequenze energetiche che diciamo concernono il Reiki. Chiaramente non sono tutte le frequenze, però dico, mi pare che bastino rispetto a chi lavora solamente con una frequenza energetica, col classico Usui. E quindi diciamo che è stato un apprendistato abbastanza duro, solo per i viaggi, no? Che sono stati più che dei viaggi, sono stati dei pellegrinaggi.
Beh, vuol dire che ne valeva la pena. E poi io so una cosa bellissima, che tu prima di rilasciare un certificato, un attestato di primo livello Reiki, pretendi che la persona studi meditazione.
Assolutamente.
Questa è una cosa che non fa nessuno.
Assolutamente, assolutamente.
E allora, visto che tu sei un tizio abbastanza controcorrente, in effetti il primo brano che tu hai scelto oggi riflette perfettamente il tuo modo di essere, il tuo modo di pensare, io direi di mandare subito Amen di Francesco Gabbani.
Alla porta i barbari, nascondi provviste, spiccioli sotto la coda, sotto la coda, sotto la coda. I trafficanti d'organi e le razzie dei vandali sono di moda, sono di moda, sono di moda. Un visionario mistico all'università mi disse l'utopia si salverà. A stemming come ti dico per l'infelicità, la messa ormai è finita, figli andate in pace. Cala il vento, nessun senso di nuovo, tutto tace.
E allora avanti, popolo che spera in un miracolo. Quale miracolo, Antonio? Cosa possiamo fare?
Non lo so, perché sai, certe volte ci si rivolge a queste discipline spirituali, olistiche, veramente con delle speranze che, e qui comincio un attimo a diventare un po'
dai, scomodo. Dai, diventiamo polemici,
per dei miracoli che sinceramente non so se li possono fare. Il miracolo soprattutto dipende da noi, dipende dal nostro modo di vedere la vita e di reagire a quello che ci... reagire o meno a quello che ci succede. Quindi questi miracoli chiesti dall'esterno, no? Ecco, dimenticandoci delle nostre potenzialità, producono solo frustrazione.
Ah, ma noi viviamo oggi in una società dove tutti aspettiamo, non dico il miracolo, ma la mano che arriva da fuori.
Assolutamente.
Perché è comodo stare a casa ad aspettare ed è comodo andare dal dottore quando stiamo male e prendere una pillola che passa tutto. Però il vero lavoro interiore, il vero lavoro di guarigione non è un miracolo, è un lavoro. Ed è per questo che non lo fa nessuno, comunque sono in pochi quelli che veramente iniziano a farlo.
Esatto, ma soprattutto chi vuole guarire dovrebbe capire che le persone da cui va, operatori olistici, master Reiki o chi altri, sono dei facilitatori. Quello che mi piace molto del mio sciamano, e ora ne parleremo...
È perché c'hai lo sciamano tu, cioè tu non solo fai Reiki ma fai anche sciamanesimo.
Quello che piace molto è che lui giustamente si ritiene un facilitatore. E ormai, per chi effettivamente è più evoluto, si usa la parola facilitatore, non si usa la parola, non so che, colui che guarisce, perché nessuno guarisce. Noi siamo i facilitatori, così.
Mi piace questa parola. Adesso quando mi chiedono che lavoro faccio saprò cosa dire, perché di solito sono in difficoltà. Io faccio la facilitatrice.
È diventato uno scioglilingua. Siamo i facilitatori e basta. Cioè noi cerchiamo di riarmonizzare un corpo, una mente, uno spirito che però vuole effettivamente guarire. Se non c'è da parte di chi sta male la vera volontà di guarire, nessuno può intervenire. A me questo preme molto dirlo.
Perché? Non c'è modo. Ma infatti ti è mai capitato nella tua esperienza come Master Reiki di avere gente che dopo il trattamento dice non ho mai fatto niente?
Assolutamente sì.
Ecco.
Certo. Capita a tutti. Le resistenze si incontrano assolutamente e sicuramente non possiamo noi semplicemente, come si dice volgarmente, imponendo le mani, che è anche un modo un po' spregiativo, no? Di definire chi pratica il Reiki o la pranoterapia o discipline affini. Noi non possiamo semplicemente imponendo le mani distruggere delle difficoltà o degli ostacoli che le persone in realtà tengono stretti, perché quando una persona mi dice, anche scherzando, amici, fammi smettere di fumare, fammi il Reiki. Sì, ma tu vuoi fumare o non vuoi fumare? No, io veramente voglio fumare, io fumo da una vita, senza sigaretta mi sento perso, no? Poi magari smettono un giorno, ah com'era bello fumare. Allora ascolta, sai che ti dico, fuma, sii felice, lascia perdere, non mi chiedere cose impossibili. Perché, allora, se è vero che l'universo, e qui già vado, no? Out of team. Se è vero che l'universo tende all'equilibrio, non tende né al bene né al male, così almeno dicono, non me lo sto uscendo io dal cappello, no? Allora, l'universo tende all'equilibrio, vuol dire che ci vuole, come nello yin e nello yang, un 50%.
Oh, che bello sentirlo dire, quanto sono contenta quando la gente parla così, perché qua siamo tutti a parlare di bontà, bisogna essere buoni, bisogna fare questo, carosi, bisogna essere voi stessi e basta.
Odio il buonismo, lo dico subito, io non sono un buonista.
No, tu non sei buono, io
assolutamente,
posso dirlo.
Non sono buono. Non voglio essere buono, non sono buono, voglio essere equilibrato.
Bravo.
Se riesco, voglio raggiungere l'equilibrio. Allora, dicevo, se l'universo tende all'equilibrio di per sé, perché una galassia nasce, ma una galassia muore, una persona nasce, ma una persona muore, quindi se noi vogliamo guarire, dobbiamo tendere all'equilibrio. Allora, se la guarigione è equilibrio, l'equilibrio non te lo posso dare io, l'equilibrio devi cercarlo tu, io ti posso aiutare a equilibrare. Infatti noi cosa facciamo? Equilibriamo i corpi energetici, per chi ci crede che esistano i corpi energetici, chiaramente.
Certo, poi la gente, dopo aver riequilibrato il corpo energetico con te, torna a casa, riprende la solita routine
e si squilibra di nuovo.
Bravo, e si squilibra di nuovo. E allora ragazzi, abbiamo due opzioni per cambiare vita: o lo facciamo in questa, ma ci dobbiamo lavorare, o aspettiamo la prossima ed andiamo ad ascoltare Franco Battiato, Un'altra vita.
Per dormire mi metto a leggere, e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca, mi innervosiscono i semafori e gli stop, e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. Abbandonati a telecomandi in mano, storie di sottofondo, Dallas e i ricchi piangono. Sulle strade la terza linea del metro che avanza, e macchine parcheggiate in tripla fila, e la sera ritorno con la noia e la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie, ci vuole un'altra vita.
Un'altra vita di Battiato. Perché vuoi un'altra vita? Antonio, a cosa ci serve un'altra vita?
Un'altra vita serve proprio a equilibrarci, no? Perché la vita di cui parlava Battiato, fra traffico, motori, lavoro, sarei dire, no? Famiglia, certe volte, per carità, non fa altro che squilibrarci, ecco, da un lato, verso, direi, lo yin, probabilmente, o lo yang, nel caso di stress, di forti stress. Poi che facciamo? Torniamo a casa, facciamo meditazione, facciamo Reiki, ci facciamo il trattamento, andiamo in un centro benessere, ci andiamo a fare trattare, andiamo a fare una seduta di yoga per cercare di riequilibrare questo squilibrio, per cercare di riconquistare quello che abbiamo perso. E quindi la quotidianità non è altro poi che un cercare di salire dei gradini scivolosi, perché alla fine noi scivoliamo giù durante la giornata, e poi disperatamente, finito il lavoro, quando siamo soli, cerchiamo, o in compagnia, per carità, quando si va a fare yoga o altre cose, cerchiamo di salire questi gradini. cerchiamo di salire, ma ne potremmo salire un paio, perché i gradini sono scivolosi, ma il giorno dopo di nuovo si scivola. Quindi, come dire, già questa è una battaglia spirituale, io la chiamerei sicuramente, una battaglia spirituale per cercare un equilibrio. Quando si parla tanto di illuminazione, e questa è un'altra cosa che vorrei, cioè un mito che vorrei sfatare, l'illuminazione.
Dai, parliamo di illuminazione. Ce ne sono tanti illuminati nel mondo in questo momento?
Sì, sì, vabbè, al di là delle facili battute sull'Enel e tutte queste belle cose. Però diciamo che l'illuminazione è un qualcosa che noi vediamo come il paradiso, come uno stato particolare da raggiungere. In realtà è solo la consapevolezza. La consapevolezza è già di per sé illuminazione, anche perché noi occidentali, a meno che appunto non si va a farsi monaco, tibetano, da qualche parte, non so, buddista, induista, è difficile, non è alla nostra portata, diciamoci la verità. Perché quello che noi possiamo fare è cercare di limitare lo stress, cercare di limitare i danni, come dicevamo. Quindi questi gradini scivolosi, se già riusciamo a salirne 2-3, è una cosa buona. Se già riusciamo a non sclerare, ritornando a casa stressati dal lavoro, dal traffico, eccetera, eccetera, riusciamo a non gridare contro, a inveire contro nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, già questo è un passo avanti.
Ma non è possibile che non c'è qualche consiglio che possiamo dare ai nostri ascoltatori per rendere meno scivolosi questi gradini?
Ma allora, consapevolezza cosa vuol dire? Perché questo è uno dei mille paroloni che si dicono, tu leggi Osho, leggi tutti gli altri libri, no? E ti parlano di questi paroloni, illuminazione, consapevolezza, la gente dice ah sì sì devo raggiungere illuminazione, consapevolezza, ma che cosa sarà mai? Perché in realtà non me l'ha spiegato mai nessuno. Consapevolezza cos'è? È una cosa semplicissima e difficilissima allo stesso tempo. Un monaco zen, si racconta, si illuminò lavando i piatti. Cioè lui momento per momento era consapevole, cosciente nel qui e ora, come si suol dire, anche questa è una frase un po' abusata, nel qui e ora era cosciente di quello che stava facendo. Perché è così difficile, è così semplice? È semplice perché parrebbe una cosa immediata. In realtà, mentre laviamo i piatti, come mentre facciamo qualunque altra occupazione meccanica, la mente vola. La mente vola e quindi noi non abbiamo effettivamente il totale controllo di noi stessi. Il corpo va in automatico, fa. Poi la mente intanto pensa ad altre cose. Chiaramente poi ti scivola il piatto e si rompe. Chiaramente poi succede qualche altra cosa e non te ne accorgi. La consapevolezza inizia dalle piccole cose. Dovremmo sfatare i miti che dicono che queste illuminazioni, queste cose, siano qualcosa di grande. Sono piccole cose, iniziano nelle piccole cose e molti guru, forse illuminati anche loro, tipo Yogananda, tipo Sai Baba, hanno detto anche questo, cioè che bisogna nella vita quotidiana, nella famiglia si può raggiungere l'illuminazione, non c'è bisogno neanche di farsi monaci. Quindi in teoria è alla portata di tutti, non è neanche legata a una religione, non è neanche legata alla spiritualità. Io direi che probabilmente può, e qui sono molto provocatorio, forse può raggiungere l'illuminazione meglio un padre di famiglia, una madre di famiglia che lava i piatti anziché chi medita tutto il giorno.
E a me invece verrebbe da dire, forse può raggiungere l'illuminazione più facilmente un bambino, perché molti dicono che in realtà questo percorso è un percorso di ritorno all'innocenza. Andiamo con il prossimo brano, che è di Enigma, Return to Innocence.
Devotion.
Sense, Enigma, bellissimo brano, Antonio. Ma ecco, parliamo adesso di un'altra tematica della quale io so che ti occupi. So che ti occupi anche di sciamanesimo nepalese.
Sì, sì, organizzo da 2 anni a Palermo dei seminari con uno sciamano nepalese, Doc, come lo chiamo sempre.
Come si chiama?
Bola Natmastola. Ed è uno sciamano. Ridi perché
è un bel nome.
È un bel nome, fra l'altro è anche una bella persona, quindi devo dire che lo conosco ormai da 10 anni, anche un po' di più. Conosco lui, sua moglie Mimì, sono 2 persone fantastiche. Ecco, quando certe volte si dice la famiglia non è solo quella di sangue, no? Ecco, sono 2 persone per me molto importanti, che hanno contribuito tanto alla mia formazione, oltre il Reiki, oltre al percorso del Reiki. E li ho conosciuti prima a Roma, poi a Messina, dove loro in genere fanno tappa appunto da tanti anni, e poi sono riuscito a portarmeli a Palermo.
Senti, ma siccome è la prima volta, è la prima puntata nella quale parliamo di sciamanesimo, ci vuoi spiegare cos'è lo sciamanesimo e chi è lo sciamano?
Lo sciamanesimo è, diciamo, la mamma o il papà di tutte le religioni. Lo sciamanesimo affonda le radici nella notte dei tempi, da quando l'uomo alzò gli occhi, vide il sole e lo considerò una divinità, perché dava calore, dava luce, poi tramontava.
Dava la vita,
assolutamente. Poi tramontava e quindi c'era la paura che non tornasse più, però poi si imparò che ritornava ciclicamente, ed ecco che l'uomo ha cominciato a fare un po' di attenzione ai cicli solari, poi sono arrivati i cicli lunari, poi si è passato al discorso astrologico, di cui qui non parliamo, perché insomma ci dovremmo dilungare per un po'. E quindi una volta che l'uomo cominciò a dare a pianeti e alla natura in generale, perché poi tutto si estende agli alberi, pensiamo ai Celti con gli alberi, alla natura, agli animali soprattutto, no? Questi animali che avevano ognuno delle caratteristiche diverse, incarnavano anche come le divinità in un secondo tempo anche quelle che erano le caratteristiche degli uomini, no? La forza, il coraggio. Quindi una volta che iniziò a dare queste attribuzioni, cominciò una sorta di cosmogonia, cioè il sole, la luna, gli animali, le piante, erano un mondo, erano, non direi un ecosistema, perché l'ecosistema è una cosa chiusa, facevano poi parte di un universo, delle stelle. Quindi c'è questa forma di meraviglia dell'uomo che piano piano si estende a tutto il creato, e poi arriva la concezione tramite il sole che tramonta dalla vita, come dicevi tu, di un Dio creatore, quindi sempre qualcosa di esterno. E da qui, col Dio creatore, iniziano la maggior parte delle religioni. Il Dio creatore, la Dea creatrice, e quindi il paganesimo si è rivolto forse di più, magari soprattutto in tempi recenti, alla Dea, all'immagine della Dea.
Ma ecco, in generale nel paganesimo c'è un certo equilibrio fra energia maschile ed energia femminile, sì, così come anche in molte altre religioni più antiche rispetto alle nostre.
Sì, assolutamente sì. Però diciamo che il sole è fonte di vita, quindi molte religioni monoteiste, che non dobbiamo pensare, quando diciamo monoteismo, solamente all'ebraismo, all'islamismo, al cristianesimo, perché c'è lo zoroastrismo prima ancora, per esempio, per dirne una. Dallo zoroastrismo il cristianesimo ha preso tanto. Tutta diciamo la vita di Gesù, della Madonna, eccetera eccetera, sono prese di pari passo. E tu ridi perché giustamente io poi mi addentro in campi che sono non blasfemi, però sai com'è, parlando,
ma io ti adoro, io ti adoro proprio perché lo fai, perché alla fine le nostre storie, come il giudizio universale, sono copiate dal Gilgamesh, quindi ecco, diciamo che ogni nostra storia religiosa ha origini molto più antiche.
e quindi tutto questo poi è diventato per ogni cultura, quindi ci sono i nepalesi nel caso di Bola, però sappiamo anche che appunto ci sono i curanderi dell'Amazzonia, delle Ande.
Cos'è il curandero? Cosa fa un curandero?
Ma allora, io innanzitutto non sono un esperto di quel tipo di sciamanesimo, però il curandero sicuramente fa le curanderie, che sono queste guarigioni. Curandero vuol dire guaritore, in realtà. Fa le guarigioni, ma tutto lo sciamanesimo fa le guarigioni. E, quando ho iniziato a fare sciamanesimo, l'ho iniziato a fare parallelamente al Reiki, in realtà, anche se dopo, un po' dopo. E ho visto come in realtà Reiki e sciamanesimo siano la stessa cosa. Reiki è una forma di sciamanesimo. Tant'è vero che alla fine si sono creati fra i vari stili di Reiki anche Reiki sciamanico, anche tutte queste forme, diciamo, ibride, perché quando io, per esempio, personalmente faccio un trattamento di Reiki, mi dicono: ma questo non è il Reiki. E io dico: sì, non è il Reiki che tu conosci, perché faccio un Reiki sciamanico. Quindi non senti la stessa energia, però non si sa perché, poi ti cominciano a venire, no, mille pensieri in testa, ti cominciano a venire anche sfoghi emozionali, il fisico reagisce, perché c'è una forma di Reiki che io faccio, che poi è in realtà il sunto di tutti quelli che sono, di tutte quelle che sono le mie esperienze, di tutti quelli che sono i percorsi che io ho fatto nella mia vita fino adesso.
Ah, quindi insomma, in sintesi, l'importante è tornare all'essenza, abbiamo detto. Ed ecco che arriva Marco Mengoni con l'essenziale.
Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro da giocare. Beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Se ero buono
Mengoni, l'essenziale. Andiamo anche noi all'essenziale, Antonio. Andiamo all'essenziale perché ai giorni nostri sta succedendo qualcosa di raccapricciante, secondo me.
Succede.
Di raccapricciante, di preoccupante.
Oddio,
però vabbè, in un mondo dove tutto è perfetto, anche questo fa parte
assolutamente
del tutto.
Quindi, dell'equilibrio.
Esatto. Nel raggiungimento dell'equilibrio, il genere umano sta oggi attraversando una fase critica nella quale ha perso ormai fiducia nelle vecchie religioni e molta gente si sta avvicinando in modo, diciamo, approssimativo alle filosofie orientali, allo sciamanesimo, a filosofie più antiche, diciamo, delle nostre. E tutto questo oggi è stato racchiuso da un'unica grande nuova religione, la grandissima New Age, dove c'è dentro tutto e non c'è niente, nel senso, c'è un bel mix. Ecco, dimmi cosa ne pensi, perché preferisco non dirlo io.
Appunto. E allora, innanzitutto non la chiamerei religione la New Age. La New Age letteralmente vuol dire nuova era, quindi è come un movimento filosofico, spirituale, chiamiamola come vuoi, che racchiude tante, tante cose. Il discorso qual è? Racchiude delle cose che in realtà, prese di per sé, non sono neanche New Age. Perché, diciamo, per esempio, il Reiki non è New Age. Il Reiki nasce in Giappone nel 1800, eccetera, eccetera, quindi con la New Age di adesso non ha nulla a che fare. La Ayurveda e molte discipline induiste fanno parte dell'induismo, quindi in realtà con la New Age non hanno nulla a che fare. New Age è un modo di pensare, di vedere le cose. E io, che sono appunto sempre un po' controcorrente, dico anche che la New Age in realtà è sostituire alla vecchia religione cattolica, fatta di dogmi, fatta di preti, fatta di papi, altrettante chiese, altrettanti movimenti, altrettante scuole di pensiero, altrettante scuole energetiche che poi agiscono purtroppo nello stesso modo della chiesa. Quindi all'inizio sembrano così rivoluzionarie, poi piano piano si stallano, diciamo, se si può usare questo termine, in un immobilismo che non permette neanche di progredire, secondo me. Una cosa che leggevo in questi giorni l'ho letta in un libro, posso anche eventualmente dire dove l'ho letta, non lo dico semplicemente per non fare pubblicità, ecco perché non me ne viene niente.
Però, però ragazzi, se lo pagate, voi che avete scritto il libro, lui lo dice.
Assolutamente,
il titolo,
sì, certo, sempre a disposizione. In un libro leggo che è una scuola di illuminazione che è americana, guidata da una donna molto famosa che ha fatto un business di questa scuola e che anche in Italia è presente. Diciamo che è in realtà, o lo è stata all'inizio, una scuola per formare persone con poteri psichici particolari. Quindi per scoprire nuovi talenti, chiamiamolo così, e poi impiegarli in altri modi.
Mi puzza, non mi piace.
Ma ripeto, è una cosa che ho letto in questi giorni, per cui, perché diciamoci allora una cosa, ci sono sempre state le persone con delle facoltà psichiche particolari, ognuno di noi si dice che le abbia,
infatti.
Ecco, però ci sono alcuni che le hanno in maniera spiccata. Ora, che vengano usate sempre per scopi spirituali, lo pensiamo. Però in realtà ci sono dei libri, ripeto, che dicono che le superpotenze in realtà abbiano in qualche modo cercato di scremare queste persone per motivi militari o per...
Ma non me l'aspettavo, dai Antonio, dici davvero? Ma dai!
Non lo so, io l'ho letta questa cosa. Dico, per carità, allora, se noi pensiamo che poi tutto diviene business, tutto diviene come l'energia nucleare diviene mezzo di distruzione di massa, che tutto poi diviene in qualche modo in mano sbagliata, chiamiamole così, diviene altro, rispetto a quello per cui è nato, diciamo che non sempre tutto ciò che è spirituale può essere, viene usato per la spiritualità.
Scusa un attimo, ma per spirituale che cosa intendiamo? Perché lo spiritualità è anche satanismo, se proprio vogliamo inserirlo in una categoria.
Sì, assolutamente.
E
sì,
nel momento, certo, in cui parliamo di raggiungere l'equilibrio, è anche ovvio che finché ci sarà qualcuno che lavora per il bene, c'è anche qualcuno che dall'altra parte lavora per il male, usando le stesse armi e gli stessi mezzi.
Certamente.
Volendoli chiamare così.
Certamente, ma sempre in nome dell'equilibrio che noi di cui parlavamo prima. Se io vado verso il bene, ci sarà, come diceva una volta una persona, il male che mi tirerà per i piedi, cioè una forza uguale e contraria. D'altronde è una legge della fisica questa, no? Una forza uguale e contraria che mi tirerà verso il basso. Quindi non ci stupiamo di niente. Fatta la legge, ho trovato l'inganno. Fatto il tributo, ho trovato l'evasore. E allora, in questo caso, una volta che noi abbiamo una persona che potenzialmente potrebbe essere un illuminato anche grazie alle sue facoltà, non è detto che per forza questa persona usi o venga usata in modo così spirituale.
Tan 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 tan. Andiamo con il prossimo brano allora. Tan 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 tan. A meno degli era.
Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lantirei. Lantiremo, dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno. Dimere, dimere, mantiro, mantiremo, ameno.
Omanare, imperavi, munare, ameno,
senti, ma io ho visto il video di questa canzone. E il video di questa canzone è un po' particolare.
Ti è piaciuto?
Ha voglia, mi ricorda tanto le mie vite passate. Ci sono cava, ecco, ci sono quelle in cui ci conoscevamo, per caso.
Ma proprio quelle.
Lavoravamo assieme.
Lo sai.
Ecco, allora, non
questione
per parlare
di feeling, potremmo chiamarlo.
Di vibrazione.
Assolutamente.
Ma non per parlare del nostro vecchio lavoro, ovviamente, ma parliamo del presente.
Sì.
Ecco, in questo video ci sono cavalieri, ci sono templari. C'è un'atmosfera un po' particolare, ma come mai questo brano?
C'è, come mai? Diciamo che i cavalieri templari o comunque tutto ciò che è medioevo si rifà a quella che oggi si chiama la tradizione, con la T maiuscola, no? La tradizione, per intenderci, è l'ermetismo, l'alchimia, così, l'esoterismo in genere, quello vecchia scuola. Che noi potremmo anche in un certo senso, ecco, contrapporre alla New Age di cui parlavamo poco fa. Perché contrapporlo? In realtà non c'è nulla da contrapporre, perché sono integrabili. Però io oggi, proprio perché parlavo di questo mare magnum di scuole, di metodi nei quali spesso non tutto è chiaro, soprattutto per il neofita che si avvicina per la prima volta e non senza una guida, perché a me devo dire è andata bene. Io ho trovato il mio master di Reiki che è fantastico ed è il capo di una delle pochissime scuole in Italia. Scuole parlo, cioè non master indipendenti, scuole. Scuole vuol dire dove si insegna, si pratica, ci si allena. Quindi sono stato fortunato, ma non tutti, perché ci sono persone che cadono in mano ai ciarlatani.
Sì,
e mi dispiace dirlo, ma anche in questo campo ci sono tanti ciarlatani. Ma è normale che ci siano, perché non è perché ci chiamiamo spirituali, noi siamo tutti perfetti. Ci sono pure ciarlatani in questo campo. Persone che si improvvisano, persone che non hanno formazione, persone che mirano solo ai soldi. Quindi, siccome è un mare magnum indefinibile, dove ogni giorno spunta una nuova energia, ogni giorno spunta una nuova canalizzazione, e canalizzano Gesù, e canalizzano Madonna, e canalizzano questo, ci sono alcuni che effettivamente sono seri, perché sono stati provati, testati, ne dico una, Crayon per esempio. Crayon è canalizzato non solo da Lee Carroll, che scrive tanti libri, ma anche da altre persone nel mondo, e guarda caso tutti dicono la stessa cosa. Cioè, mi spiego meglio, Crayon a varie persone nel mondo dà lo stesso messaggio contemporaneamente.
Questo, diciamo, è una prova.
Quindi è una prova.
Però Antonio, perdonami, dovevo chiederti di spiegare cos'è la canalizzazione.
La canalizzazione è quando una persona, appunto, dotata di particolari facoltà medianiche, così, entra in contatto con un'entità. Con un'entità chiaramente benefica per lo più. Questa entità dà dei messaggi. E questi messaggi dobbiamo noi innanzitutto discernere, perché discernere è la prima cosa. Chi è questa entità? E lei o si presenta a nome di qualcun altro?
Sempre dando per scontato che sia vero che questa persona ha ricevuto
sempre
un messaggio.
Sempre dando per scontato che questa persona non sia un ciarlatano, che faccia finta, eccetera, eccetera. Secondo, il messaggio che ci dà è congruente con la natura dell'entità canalizzata? Mi spiego, la Madonna non può bestemmiare, è chiaro, giusto? Cioè, quindi se qualcuno dovesse dire canalizzo la Madonna e comincia a dire un sacco di bestemmie, non sarà la Madonna, probabilmente sarà qualcun altro. Dico, vabbè, sto esagerando, giusto? Sto facendo un esempio volutamente esagerato per dire che bisogna andarci piano anche con queste cose. I medium nel mondo che sono effettivamente sicuri, se vogliamo dire, sono pochi. Sono probabilmente quelli che scrivono molti libri, sono probabilmente quelli che sono appunto stati testati. Della canalizzazione io non me ne occupo, ho letto qualche libro, però mi occupo del problema canalizzazione, cioè nel senso che quando mi si dice io ho visto lo spirito, io ho sentito lo spirito, io ho canalizzato lo spirito, Beh, va bene, devo andare a capire io un po' queste cose, perché non sono credulone. Ecco, qua il mio buonismo comincia a diventare anche...
Passi dal lato oscuro della forza,
assolutamente,
diciamo.
Cioè,
immediatamente.
Diffidenza, scetticismo totale, materialismo totale, mi chiudo.
E ci vuole, assolutamente. E ci vuole.
Assolutamente. Qui non bisogna essere creduloni, noi dobbiamo usare questi mezzi, perché sono tutti mezzi, sono utensili, se vogliamo dire, per la nostra crescita individuale, e di ogni cosa prendere il meglio, perché non è detto che noi dobbiamo aderire integralmente ad una scuola, una religione, un pensiero. Possiamo anche prendere quello che è giusto per noi.
Assolutamente, e voglio in effetti rimarcare il messaggio. Sì ragazzi, la canalizzazione è un qualcosa che in certi casi è stata dimostrata, ma già Giovanna d'Arco, se vogliamo citarne una famosa, canalizzava la voce di Dio, diceva lei. Però ricordatevi di stare attenti, perché dei canalizzatori che si trovano nel mondo, secondo me quelli che realmente canalizzano e sono in contatto con entità di altri piani dimensionali sono molto molto pochi, quindi ragazzi state attenti. Ma andiamo all'ultimo brano di oggi di Mario Venuti, è stato un attimo, e vorrei chiederti come mai hai scelto proprio questo brano finale, che messaggio vuoi mandare?
Allora, probabilmente si è capito che io sono un po', anche se abbiamo avuto relativamente poco tempo, che sono un po' l'avvocato del diavolo.
Ma no,
queste cose, no? Perché nonostante che io aderisca, che faccia parte di questo mondo, però cerco sempre di vederlo anche dal di fuori, perché sono sempre convinto che quando si è dentro il problema non lo si può vedere. Allora bisogna uscire fuori dal problema, problema tra virgolette chiaramente, per riuscirlo a vedere in toto. Io ogni tanto faccio questo excursus fuori, mi tiro fuori un attimo, guardo questo mondo, tiro le somme e poi ci rientro, proprio perché i mutamenti sono continui. Volevo finire un attimo il discorso di prima a proposito della tradizione, che reputo alla fine, proprio perché rispetto a tutti questi medium, varie discipline olistiche eccetera eccetera, che sono in realtà più testate, allora io mi sentirei di più a, ecco, consigliare comunque una formazione tradizionale, ripeto, alchimia, ermetismo, esoterismo in genere, che preparino la persona completamente digiuna all'approccio con queste discipline, perché se non hai un minimo di cognizione e di base di che cosa siano i meccanismi che fanno funzionare tutte queste cose, ripeto, la canalizzazione, la parapsicologia eccetera eccetera, rischi grosso. Quindi prima studiare le cose che hanno studiato i nostri padri, i nostri nonni, dopodiché avventurarsi nel nuovo, e allora lì si raggiunge l'equilibrio fra l'antico e il moderno. Tu mi hai chiesto perché ho messo Venuti come, sì, ultima canzone nella scaletta, perché Venuti in questo video, che è a me carissimo, Venuti fra l'altro insieme a Battiato sono tutti catanesi, quindi anche questo
sono
è un omaggio a Catania. In questo video Venuti, e con queste parole, riassume molto il mio pensiero. Nel video si vede Venuti che a un certo punto è una sorta di chimico. Mm-hmm. Si vede che è un chimico con tanto di camice. E dopo aver provato vari esperimenti, eccetera, eccetera, si fa una corsetta, e durante questa corsa che lui fa, che è una corsa liberatoria, si libera di questo camice e alla fine si siede ai piedi di un albero. E io l'ho vista come un'interpretazione molto simbolica. Infatti lui dice, è tutto chiaro improvvisamente, dopo un po' non rimane niente. È molto meglio che tornino le ombre, fa troppa luce la parola sempre. È come un'amara somma di tutte le esperienze, che poi alla fine ti dicono: tu cercavi l'illuminazione, tu cercavi questo, tu cercavi questo, ti sei riempito la bocca di tante belle frasi, però poi alla fine che ti è rimasto? E questa è una domanda che io farei a molte persone che frequentano di qua e di là, a singhiozzo, a macchia di leopardo, come disse qualcuno, Amba che il leopardo, vari corsi, vari seminari, senza esattamente una linea guida.
Assolutamente vero.
E dico, fa bene questo all'economia del mondo olistico, però ecco, cercate magari anche di dare, di darvi una, un binario da seguire, perché il rischio è che poi alla fine, dopo varie sperimentazioni, si preferisca quasi quasi ritornare nel dimenticatoio, perché la troppa luce, la troppa come dire, il troppo esporsi a tutti, a questo mondo che è sicuramente pieno di luce, può anche far male.
Ai, ci bruciamo gli occhi con
ci
la luce.
Ci bruciamo gli occhi, infatti il sole non si guarda mai a occhi nudi.
Eh già, e allora ascoltiamo È stato un attimo.
C'è stato un momento in cui mi è sembrato capirci qualcosa, vederci più chiaro in mezzo alle trame che intreccia la vita. Ma è stato un attimo, del bene e del male. Ma è stato un attimo, soltanto un attimo. È tutto chiaro improvvisamente, dopo un po' non rimane niente. La parola sempre fa troppa luce, fa troppa luce, fa troppa luce, la parola sempre. C'è stato un momento in cui si è intravista la meta lontana, la vera ragione del nostro passaggio su questo pianeta. Ma è stato un attimo, soltanto un attimo. È tutto chiaro improvvisamente, dopo un po' non rimane niente. Fa troppa luce la parola sempre. Fa troppa luce, fa troppa luce, fa troppa luce la parola sempre. Fa troppa luce, fa troppa luce, fa troppa luce la parola sempre. Tutto chiaro improvvisamente, dopo un po' non rimane niente.
Abbiamo ascoltato Mario Venuti con È stato un attimo. Beh, Antonio, io ti ringrazio di essere stato qui ospite a Oltre il velo di Maya.
Grazie a te, sei stata gentilissima.
Vorrei chiederti se qualcuno volesse contattarti in zona per magari parlare di Reiki, per fare qualche corso, quali sono i tuoi recapiti?
E allora, innanzitutto su Facebook, Antonio Ciambra, sotto c'è Reiki Life, insomma c'è un gattino che legge dei libri strani disegnato, no? E poi va bene, insomma, una volta che siamo lì, poi possiamo comunque via chat per chi è interessato, volentieri.
Quindi Facebook è più che sufficiente per contattarti, rispondi da lì.
Ma io direi sì, Facebook.
Ma io direi che va bene.
Benissimo, benissimo.
Benissimo, Antonio. Allora, grazie di nuovo. Grazie, magari sarai di nuovo nostro ospite in radio a far polemica su qualche altro argomento. Con e
piacere.
Sarai sempre il benvenuto, sappilo.
Che sia costruttiva questa polemica.
Assolutamente. E quindi, ragazzi, vi saluto.
Buonasera.
Oltre il velo di Maya, oltre l'illusione, olismo ed energia. È Maya, il velo ingannatore, che avvolge il volto dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista né che non esista. Perché ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia che il pellegrino da lontano scambia per acqua, o anche rassomiglia alla corda gettata a terra che egli prende per un serpente. Arthur Schopenhauer.